Nell'approfondimento precedente si parlava della commistione tra apparato sorvegliante e apparato militare, con l'autoinvito di fatto, l'autopromozione di Clearview AI all'interno dello scenario del conflitto in Ucraina. Adesso andiamo negli Stati Uniti per osservare la commistione tra apparato militare industriale e apparato repressivo, visto che, come recentemente annunciato, molti corpi di polizia, agenzie repressive, dipartimenti, via dicendo, in giro per gli Stati Uniti hanno annunciato il trasferimento di materiale militare a sostegno delle forze di difesa territoriale in Ucraina. Apparentemente tutto normale, ma forse dovremmo porci una domanda: perché le forze dell'ordine statunitensi hanno un surplus di dotazioni militari? Perché delle forze di polizia negli Stati Uniti hanno un'eccedenza di dispositivi militari? Da un lato perché la guerra al terrorismo iniziata dopo l'11 settembre ha formalmente promosso un potenziale coinvolgimento dei dipartimenti di polizia in operazioni antiterrorismo, e quindi immaginando scenari in stile Afghanistan, i vari dipartimenti locali hanno iniziato a ordinare di tutto, dalle armi automatiche ai mezzi blindati agli elmetti e via dicendo. Dall'altro perché l'apparato militare industriale ha trovato un nuovo sbocco, un nuovo flusso verso cui dirottare materiale e quindi giustificare la propria produzione massiccia di dispositivi, armi e via dicendo. Insomma, se nei magazzini del Dipartimento della Difesa siamo pieni di avanzi, li possiamo svuotare nei magazzini delle forze dell'ordine e quindi tornare a riempire i magazzini militari con nuove forniture. Yeah! Tutto questo ha ovviamente portato a quel fenomeno che si definisce militarizzazione dell'ordine pubblico, che ha avuto i suoi picchi di visibilità a Ferguson, a Charlottesville, più di recente con le rivolte che sono partite da Minneapolis dopo l'omicidio di George Floyd. Ma ovviamente queste trasformazioni hanno avuto forti riverberazioni anche da questo lato dell'oceano, visto che le pratiche delle forze dell'ordine vengono mutuate in modo abbastanza fluido, anche se obiettivamente in Europa non mi pare si siano raggiunti i livelli statunitensi. È evidente, per esempio, nei momenti di grandi manifestazioni di dissenso, per esempio attorno a grandi opere, pensiamo alla ZAD in Francia o a momenti della resistenza notave, ma soprattutto la ZAD in Francia, grazie all'impiego di determinati strumenti e di determinate tattiche, in determinati momenti si è trasformata in una sorta di battaglia campale, con anche le logiche della battaglia campale, per cui mietere vittime ogni tanto è meno conveniente rispetto che mietere dei mutilati permanenti. Ma oltre ai semplici trasferimenti di risorse da un magazzino all'altro, la militarizzazione delle forze dell'ordine passa ovviamente anche per la guerrizzazione, non so come si possa definire, la guerrizzazione della narrativa. E questo in Italia lo vediamo molto molto bene: guerra all'immigrazione clandestina, guerra alla droga, guerra all'abusivismo, guerra ai prodotti contraffatti, ai venditori ambulanti abusivi. Insomma, la guerra è un potentissimo ingrediente comunicativo, se non ce ne fossimo accorti, oltre che purtroppo anche una lente interpretativa che comporta esiti disastrosi. Ma senza addentrarci nella solita riflessione su guerra al virus, costruzione di nemici, di disertori e via dicendo, restiamo sul ruolo del complesso militare industriale. E come si diceva, le forze dell'ordine statunitensi hanno raccolto quintalate di materiale militare, perché comunque il rambismo è diffuso tra gli sbirri quasi quanto l'amorevolezza. Solo che mentre nelle loro teste sono in guerra contro il crimine, nella realtà sono soprattutto in guerra con il colesterolo, e quindi tutto questo materiale, elmetti, giubbotti antiproiettile, ginocchiere tattiche, via dicendo, tutto questo materiale, tranne quando c'è da fare brutto, se scoppia una rivolta, che tra l'altro hanno causato loro stessi, visto che dal 1992 in avanti, mi pare, magari mi sbaglio, che tutte le rivolte negli Stati Uniti siano state provocate dal razzismo degli sbirri. Comunque tutto questo materiale se ne sta a marcire nei loro magazzini. Magari ogni tanto si faranno un'esercitazione travestiti da commandos, due sgumme sul blindato. Ma di roba, a quanto pare, ne hanno accumulata davvero troppa, e allora, anche se è scaduta, la regaliamo alle forze di difesa territoriali in Ucraina. Roba scaduta. Eh sì, perché come emerso da una recente inchiesta pubblicata sull'edizione americana di Vice, tra le derrate di materiale militare spedite, almeno 80 set di giubbotti antiproiettile e 750 elmetti spediti dagli sbirri americani alle forze di difesa territoriale ucraina sono scaduti. Sono tecnicamente beyond life cycle, oltre il proprio ciclo di vita. Uno si chiede, come può un elmetto essere scaduto? Come può un giubbotto antiproiettile scadere? E invece sì, perché le fibre, il Kevlar, che compongono giubbotti ed elmetti, hanno una durata garantita che di solito va dai 3 ai 5 anni, dopodiché il livello di protezione, per esempio per resistere alla penetrazione di un tipo di munizionamento da una certa distanza e via dicendo, non sono più garantite dall'azienda. Quindi si sono comprati un sacco di roba dall'esercito, li hanno fatti scadere nei propri magazzini e mo li spediscono in Ucraina.